La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. La Giunta regionale ha approvato la riforma sui rifiuti. Il disegno di legge che verrà illustrato la prossima settimana alle forze politiche della coalizione innova in modo radicale il sistema dei rifiuti e disciplina la transizione per il passaggio al nuovo sistema, si legge in una nota. La legge conferisce più poteri agli enti locali e ai sindaci sulla base di 9 ambiti territoriali corrispondenti alle città metropolitane e ai liberi consorzi. Gli ambiti, definiti enti di governo territoriali, organizzeranno il sistema integrato del ciclo dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata e stabiliscono la tariffa unica di ambito. Sono salvaguardati i livelli occupazionali dei lavoratori del settore attraverso gli albi territoriali. Viene introdotta una sezione regionale per gli appalti dell'intero sistema dei rifiuti all'interno della stazione unica appaltante regionale. Per ottimizzare i sistemi di gara e standardizzare i costi di gestione. A livello regionale viene istituito nel Dipartimento Acque e Rifiuti il Consiglio regionale di sorveglianza, costituito da 3 esperti che, in collaborazione col Dipartimento, dovranno monitorare il sistema dei rifiuti e la definizione degli standard. I piani d'ambito vengono definiti dall'ente di governo relativo e possono prevedere stralci di lotti funzionali. All'alto di insediamento dei nuovi ambiti, le strutture territoriali, le cosiddette SRR, verranno assorbite e tutti i contratti in essere verranno trasferiti alla nuova autorità. Ciò permette di non avere alcuna interruzione né dei servizi né della gestione e consente di riorganizzare su base innovativa il ciclo dei rifiuti. Il Presidente della Regione ha inoltre firmato una nuova ordinanza per autorizzare un nuovo impianto di biostabilizzazione presso la discarica di Siculiana, gestita dalla Catanzaro Costruzioni SRL, che sarà operativa a partire dal 1° di agosto. Sbloccati i 500 milioni attesi da Roma, al via dunque le procedure per il pagamento degli enti locali e i liberi consorzi del fondo ordinario e del fondo per il precariato dei trasferimenti agli enti regionali come consorzi di bonifica, ESA, EAS, IRVO, Enti Parco, ERSU, per i lavoratori PIP dell'emergenza Palermo e per i forestali. Lo comunica l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei. La mancata pubblicazione in Gazzetta, spiega Baccei, non era di competenza dell'assessorato, ma per assicurare la tempestiva applicazione della legge è stata richiesta alla Gazzetta un'edizione straordinaria, pagandone il relativo costo aggiuntivo, cosa che è avvenuta nei tempi tecnici più brevi della sua approvazione da parte dell'ARS. Area Popolare si materializza all'ARS dopo l'intergruppo con l'NCD. I deputati regionali dello Scudo Crociato fanno un altro passo avanti verso il nuovo soggetto politico, ridenominando il loro gruppo UDC Sicilia Area Popolare. Il gruppo continuerà ad essere guidato da Mimmo Turano e conterà in totale 9 deputati. Una sottocommissione appositamente costituita presso la quinta commissione si occuperà della criticità della formazione professionale. La sottocommissione è costituita da Giovanni Losciuto dell'NCD quale presidente, Francesco Riggio, gruppo misto, Vincenzo Figuccia di Forza Italia, Antonella Milazzo del PD, Valentina Zafarana del Movimento 5 Stelle. Dagli accreditamenti agli enti, ai ritardi dei pagamenti, al personale e alla rendicondizione agli stessi enti, basta pensare che nell'obbligo formativo vi sono ritardi di quasi 10 mesi, dice il neo presidente Losciuto, una ridda di anomalie cui devono mettere intanto un freno fino a trovare una soluzione definitiva per migliorare il sistema ed innescare meccanismi virtuosi. La mancata depurazione continua ad essere una delle maggiori minacce del mare siciliano, secondo Legambiente, che con il laboratorio mobile di Goletta Verde ha analizzato in 26 punti la costa tra il 4 e l'8 luglio. 17 presentavano cariche batteriche elevate, anche più del doppio dei limiti imposti dalla normativa, con un giudizio di fortemente inquinato. Nel mirino dei controlli dei biologi di Legambiente ci sono scarichi di depuratori, canali, foci di fiumi e torrenti e tutti quei veicoli principali di contaminazione batterica dovuta all'insufficienza di depurazione dei reflui urbani che attraverso i corsi d'acqua arrivano al mare. Un terzo aeromobile di base a Fontana Rossa per un investimento da 100 milioni di dollari, 5 nuove rotte per Berlino, Malta, Milano, Malpensa, Perugia e Trieste, un nuovo collegamento infernale per Pisa, voli aggiuntivi per Eindhoven. Queste le novità dell'operativo infernale di Ryanair per l'aeroporto di Catania, annunciata ieri durante una conferenza organizzata nello scalo alla presenza dei vertici della SAC e di dirigenti della compagnia Low Cost e del sindaco Enzo Bianco. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pechino hanno denunciato FS, residente a Noto, per il reato di rapina impropria e lesioni personali aggravate. La squadra mobile di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di uno scafista sedicenne senegalese emessa dal GIP di Catania su richiesta della Procura dei Minori. La polizia lo aveva arrestato a gennaio in quanto aveva condotto un gommone carico di migranti nel canale di Sicilia. Dopo un breve periodo, presso il centro di permanenza per minori di Catania, il giovane era stato affidato ad una comunità per minori dove, dopo un primo periodo di attenta osservazione delle regole, ha iniziato a violare ogni norma. Per questi motivi è stato trasferito da una comunità di Chiaramonte Gulfi ad un'altra di Messina. Ma la situazione non è cambiata. La Procura dei Minori di Catania ha così chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura e il ritorno nel carcere minorile. I militari della stazione carabinieri di Santa Croce Camerina sono intervenuti presso un'azienda agricola in contrada Randello di Ragusa, poiché era stato segnalato un cadavere in un pozzo. Giunti sul posto, i carabinieri hanno riscontrato la presenza del morto, un 48enne bracciante agricolo di origine tunisina, e hanno ricostruito con l'aiuto della figlioletta 13enne la triste vicenda. L'uomo aveva notato che all'interno di un pozzo erano andati alcuni piccioni che lui allevava. Volendo recuperarli, ha preso una corda, l'ha fissata e si è calato nel pozzo. Qui, l'imprevisto, la vittima ha perso l'appoggio di un piede ed è rovinata in fondo al pozzo tra i tubi metallici per l'acqua, facendo un volo di circa 5 metri. Ha fatto solo in tempo a dire alla figlia di andare a chiamare aiuto, poi espirato per i traumi riportati al torace e alla testa. Il pubblico ministero, dopo l'ispezione cadaverica, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Cassibile hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato due fratelli residenti a Noto. Si tratta di Giuseppe e Gaetano D'Amico, rispettivamente di 34 e 20 anni. I due sono stati sorpresi dai militari dell'arma mentre tentavano di rubare un marsupio all'interno di un furgone. I due si sono avvicinati dopo averlo seguito, hanno atteso il momento propizio per portare via il borsello che era nel furgone che distribuiva bevande negli esercizi commerciali di Fontane Bianche. I fratelli non sapevano però di essere già seguiti dai carabinieri di Cassibile, a cui i volti di due persone non conosciute nella zona e gli spostamenti continui effettuati avevano destato particolare sospetto. Al termine delle formalità di rito, i due fratelli sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. 5 feriti in 2 incidenti stradali verificatisi ieri pomeriggio in territorio di Modica. Il primo si è registrato in contrada Musebbi. Una Fiat grande punto con alla guida una ragazza di 22 anni, M.A., si è ribaltata in prossimità di una semicurva. L'auto è finita contro un muro e dopo un paio di testa coda si è ribaltata. La ragazza è riuscita ad uscire dalla macchina. È stata soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. La giovane è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. I medici hanno stilato una prognosi di 7 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare eventuali responsabilità e l'esatta dinamica dell'incidente. L'altro incidente si è verificato sulla ex strada provinciale Modica-Gerratana, in contrada Mauto, per cause in corso di accertamento da parte del nucleo del pronto intervento della polizia locale di Modica. Si sono scontrate un ciclomotore che proveniva da una strada secondaria condotto da AM, 16 anni, il prossimo mese di febbraio, che trasportava la 13enne CT e una Fiat Punto, alla cui guida era il 46enne MC. L'uomo trasportava anche la moglie, AL, 48 anni. L'utilitaria, dopo aver sfiorato il ciclomotore, è andata a sbattere contro un muretto a secco e poi si è ribaltata. Le quattro persone coinvolte sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica. I due minori sono stati giudicati guaribili in 10 giorni ciascuno. I due coniugi se la caveranno in una settimana. Il ciclomotore è stato posto sotto sequestro amministrativo per 60 giorni. Pachino, nel corso della serata di ieri, mercoledì 20 luglio, i carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza al pubblico ufficiale Ben El Mekri Ezzedine, cittadino tunisino, classe 1985, da anni stabilmente residente in Italia, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo il 10 febbraio scorso era già stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. In quella circostanza, dopo l'ennesima lite con la moglie, aveva chiuso in casa il figlio di quest'ultima al fine di convincerla a non porre fine alla loro relazione sentimentale. Dopo i fatti i due si erano separati, ma da qualche settimana la donna aveva riaccolto in casa il marito sperando in un suo cambiamento di condotta al fine di tenere unita la famiglia. Ma nonostante i buoni propositi della donna, la situazione non è affatto migliorata, degenerando nuovamente in continue discussioni per le più banali motivazioni a cui l'uomo era solito porre fine, prima con minacce e poi con aggressioni fisiche, complice anche il suo continuo abuso di alcol. Ieri l'ennesimo episodio che ha convinto la donna a richiedere nuovamente l'intervento dei carabinieri. Rientrata a casa dal lavoro, la stessa ha trovato il marito in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, come oramai sua abitudine, ha cominciato ad insultarla senza alcun verosimile motivo, passando ben presto alle minacce anche di morte. Esasperata, la donna ha provato di uscire di casa, venendo poi strattonata violentemente, che voleva impedirle di allontanarsi e di chiedere aiuto. Liberatasi, la donna si è allontanata chiedendo l'intervento dei carabinieri. Sul posto giungeva immediatamente una pattuglia della stazione di Pachino, impegnata sul territorio in servizio di perlustrazione, che si recava presso l'abitazione per ricostruire la dinamica dei fatti. Ma alla vista dei militari, Ben El Mekri e Zedin andava nuovamente in escandescenza, ricominciando a minacciare la moglie, spintonando violentamente anche i carabinieri intervenuti nel tentativo di aggredire fisicamente la donna. Bloccato dai militari, il tunisino è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto. Espletate le formalità di rito, è stato poi tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello in disamina è l'ennesimo episodio di violenza domestica, una situazione gravissima che i militari della stazione di Pachino sono riusciti ad affrontare grazie anche alla volontà della vittima di rivolgersi alle forze dell'ordine e di denunciare. Si tratta purtroppo di un fenomeno drammatico che si può contrastare solo con il lavoro quotidiano condiviso e diversificato in cui assume un ruolo decisivo la fiducia verso le istituzioni. L'arma dei carabinieri impiegherà ogni risorsa per affrontare con professionalità e competenza lo specifico fenomeno. Prima di passare alle note riguardante Rosolini, vogliamo ricordare un appuntamento previsto per domenica 24 luglio a Pozzallo alle ore 21 presso l'anfiteatro del Lungomare Pietre Nere. Sarà celebrato il trigesimo dell'insegnante Maria Cannizzaro, sorella della nostra corrispondente Giovanna. La signorina Maria, ricordiamo, è deceduta il 24 giugno ultimo scorso, stroncata da una incurabile malattia alla sola età di 58 anni. Con il suffragio, le sorelle Giorgia e Giovanna la vogliono ricordare con immenso ed immutato affetto a quanti la conobbero e la stimarono. Rosolini, il professor Ovando Salemi, consulente comunale a titolo gratuito sulle problematiche relative ai rapporti con la comunità rosolinese in Argentina, a circa 8 mesi dalla nomina, ha presentato al sindaco Corrado Calvo la sua prima relazione sull'attività svolta in favore della comunità rosolinese e siciliana in generale. Una intensa attività che ha impegnato il consulente su due fronti: quello istituzionale in qualità di consulente del comune di Rosolini e assessore del comune di Franchi, e quello sociale quale presidente del circolo siciliano di Santa Fe. Sotto l'aspetto istituzionale, afferma il professor Salemi, ho cercato subito di riprendere tutta la documentazione relativa al gemellaggio sottoscritta tra il comune di Santa Fe e quello di Rosolini nell'ottobre del 1994, al fine di riprendere con più intensità i rapporti tra i due comuni, intensificarli per uno sviluppo turistico, culturale, sociale ed economico. Inoltre ho avviato i contatti con i comuni di Franchi, di cui sono assessore, e di Sant'Agostino, il cui sindaco è il dottor Emiliano Monaco e di origine rosolinese, per ottenere la disponibilità delle due amministrazioni ad avviare un programma bilaterale di collaborazione. Da queste due amministrazioni la più ampia disponibilità. Il comune di Franchi ha già inviato una lettera di disponibilità a collaborare con il comune di Rosolini e mi sto attivando per cercare di concretizzare già un primo incontro. Ho ancora avviato una intensa attività diplomatica con il Consolato Generale d'Italia a Rosario per cercare di avere un elenco aggiornato di tutti i rosolinesi in possesso della doppia residenza nella circoscrizione consolare, molti dei quali chiedono con sempre più insistenza di conoscere parenti e familiari che vivono a Rosolini attraverso anche la collaborazione dell'ufficio anagrafe del comune di Rosolini. Intensificato ancora i rapporti con le diverse comunità di rosolinesi che risiedono nelle città di Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Paraná e Mar de Plata, desiderosi di riallacciare rapporti con la loro terra e i loro parenti a Rosolini. Intensa inoltre l'attività svolta dal Circolo Siciliano di Santa Fe, del quale il professor Salemi ne è presidente. Un'attività, prosegue il consulente, mirante a rinsaldare sempre più i contatti con la Sicilia e Rosolini in particolare. La promozione del dialetto e delle tradizioni culturali, enogastronomiche e folcloristiche di Rosolini attraverso convegni e diverse videoconferenze con la professoressa Ignazia Iemolo Portelli, l'istituzione di un corso di lingua italiana presso il municipio di Santa Fe. Una programmazione, conclude, che grazie anche alla sinergia e alla piena collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Rosolini, spero possa essere arricchita da altre concrete iniziative in programma che mirano a rinsaldare sempre più i legami di appartenenza alla loro terra natia dei tanti nostri connazionali di origine rosolinese in particolare. Nell'esprimere la propria soddisfazione per l'attività svolta dal professor Ovando Salemi in favore della comunità rosolinese in Argentina, il sindaco Corrado Calvo afferma: desidero ringraziare a nome dell'amministrazione comunale il professor Salemi per l'impegno profuso in favore della nutrita comunità di rosolinesi presenti in Argentina, teso a mantenere e rafforzare i legami con i nostri concittadini. Come amministrazione comunale abbiamo sempre puntato a rinsaldare sempre più i vincoli che legano i nostri concittadini alla loro terra natia e sviluppare tutte quelle iniziative che possano abbattere qualsiasi tipo di distanza territoriale e istituzionale. Continueremo a lavorare insieme al nostro consulente che cura i rapporti con i nostri concittadini d'oltreoceano per mantenere vivo il loro il ricordo delle proprie origini, della lingua e della cultura della propria terra. Rosolini, si parla con insistenza anche di smaltimento rifiuti a Rosolini, non tanto per i disservizi, ma anche per il mancato pagamento degli emolumenti agli operatori ecologici, pagamenti che per l'amministrazione comunale avvengono con una certa regolarità alla ditta che ha in gestione il servizio, per cui non riesce a spiegarsi continui ricorsi ad assemblee e proteste. Tanto clamore anche da parte degli organi di stampa, afferma qualche amministratore, senza però tenere conto degli sforzi che giornalmente si compiono e le difficoltà che si affrontano. Semmai, perché non sensibilizzare al massimo i cittadini al rispetto delle regole sulla raccolta dei rifiuti con lo stesso clamore con il quale si mette in evidenza eventuali ritardi nei pagamenti? Evidentemente fa più presa un articolo di una notizia della protesta degli operatori ecologici, giusta per carità quando è il caso, perché anche loro hanno il sacrosanto diritto di ricevere gli emolumenti, perché anche loro hanno famiglie e quindi fanno leva sullo stipendio. Ma è anche vero che una volta tanto, ancora prosegue qualche amministratore, è importante che il clamore si facci con l'invito ai cittadini a collaborare. Giusto anche questo, perché gli inviti e la sensibilizzazione hanno la loro importanza, come pure la repressione da parte degli organi preposti. Una repressione, fanno presente i cittadini, a 360 gradi e che non colpisca solamente gli anziani e vecchietti che spesso sbagliano inconsciamente, ma a giovani o fasce di cittadini spavaldi che trasgrediscono le regole appositamente. Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto l'opera di sensibilizzazione e lo continuiamo a fare anche con degli appositi spot. E così anche le altre testate, per cui auspichiamo per il bene comune una più fattiva collaborazione, mettendo in atto quanto necessario ad essere veramente cittadini virtuosi, perché alla fine quelli a pagare siamo sempre noi cittadini. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie, oggi giovedì 21 luglio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.